Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Perché questa diretta Facebook era molto molto debole, non si capisce perché.
Eh già, è la connessione.
Arianna Caramanti, buon pomeriggio.
Paola Aspri, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla regia, Antonio Romano al di là
Antonio,
del vetro.
Ciao!
Salutiamo il bello, anche
il belloccio della...
Vabbè, io no, non basta. Mi esprimo, non comunque esprime, salutiamo vai. Anche il direttore Ezio Luzzi e tutti
Luzzi,
coloro che sono
buon
in
buon pomeriggio. Allora, diretta Facebook sul profilo di Paola Aspri, spettacolando in radio. Diretta ovviamente in FM 8800, quindi on air 8800, poi scaricate l'app di L Radio per Android e phone. Abbiamo detto tutto?
Assolutamente.
Allora, le 15.32 abbiamo in collegamento già Pier Giorgio Bellocchio, che è in scena con Loft Theater, con Autobiografia erotica.
Ah, wow.
Ti interessa?
No? Certo, quando si parla di erotismo.
Poi parleremo del Grande Fratello, che c'è erotismo.
Ma lì è più trash che erotismo. L'erotismo io lo intendo come una sorta di arte, quindi una cosa non volgare. Invece il Grande Fratello, insomma, si sta dimostrando tutt'altro. Poi dopo ne parleremo con
ne parleremo perché poi sinceramente io auspico che ritorni Aida. Ma parliamo di cultura adesso, cultura d'alto livello, con Pier Giorgio Bellocchio. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Pier Giorgio, ciao.
Salve, salve a voi, salve a tutti.
Buonasera.
Allora, autobiografia erotica.
Sì.
Ecco, di Domenico Starnone, che poi è andato già in scena al Teatro Franco Parente, vero?
È già andato in scena, sì, al Franco Parente a Milano, al Bellini a Napoli, e da stasera debuttiamo a Roma, al Teatro Hof, e siamo in scena fino al 27 di maggio.
Ecco, fino al 27 di maggio. Allora, questo spettacolo parla di una coppia che si ritrova dopo 20 anni. Questo incontro che c'è stato.
Pronto?
Sì, mi senti?
Si parla di una coppia?
Che si è rincontrata dopo 20 anni, vero? Hanno
parla,
avuto...
Sì, diciamo, lo spettacolo è tratto da un romanzo di Domenico Starnone pubblicato nel 2011, che dovrebbe... che si intitola Autobiografia erotica di Aristide Gambia. Da questo romanzo Domenico ha tratto una parte di questo romanzo, dove narra proprio della storia di questo incontro tra quest'uomo e questa donna, che si rincontrano dopo 20 anni, dopo che 20 anni prima hanno passato insieme poche ore, e l'uomo viene attratto a questo incontro da questa donna che gli scrive una lettera in qualche maniera abbastanza allettante. Allora lui decide di accettare questo appuntamento quasi al buio, insomma, perché queste due persone non si sono mai più viste né sentite né incrociate,
certo,
per tutto il resto della loro vita. E durante questo incontro viene un po' rivisto e quello che è accaduto 20 anni prima, e anche quello che è accaduto 20 anni prima ha lasciato,
certo,
in lui, in lei, in modo differente, insomma.
Niente di più attuale praticamente, perché l'autobiografia erotica un po' coinvolge un po' la sfera sessuale di ognuno di noi, più che emotiva, perché chiunque penso voglia avere un rapporto frettoloso ma intenso con una persona che anche non si conosce, no?
O l'ha avuto,
Ma adesso chiunque, io non te lo so dire, sicuramente è, come dire, è qualcosa di molto più frequente e diffuso di quanto uno possa immaginare o di quanto uno faccia finta di immaginare. Poi ovvio che questo è uno spettacolo che si rivolge a tutti, ma in qualche modo di più a quelle persone che hanno alle spalle un vissuto più lungo, ovviamente, perché di questo si tratta, insomma. Si tratta di persone ormai adulte, ormai mature, con una loro vita ormai consolidata alle spalle,
certo.
E in questo senso è ovvio che quindi questo incontro, dove li porterà non si sa, però è un incontro in qualche modo che potrebbe avere anche nella realtà dei risvolti molto più semplici, ma in questo caso invece non li ha, insomma.
Certo. Allora, l'interprete femminile si chiama Mariella, e Mariella proprio dice che se deve essere un puro responsabile...
Il personaggio si chiama personaggio, Mariella, l'interprete del personaggio si chiama Vanessa Scalera, ed è una
Vanessa Scalera,
italiana.
Però nel testo, appunto, Mariella dice che un irresponsabile desiderio sessuale si può vivere attraverso un linguaggio più osceno, insomma.
Beh, è un linguaggio più osceno. Questo è uno spettacolo in cui, sai, il discorso di oscenità è un discorso molto legato alle circostanze, no? Perché ci sono alcuni termini, alcune parole che se tu li vai a pronunciare in un ambito medico, ospedaliero, acquisiscono un significato tecnico.
Certo.
Se tu li vai a rivolgere con un'intenzione violenta, acquisiscono un significato volgare, brutale.
Certo.
Se tu gli dai il senso che gli diamo noi, semplicemente descrivono la realtà con le loro parole, come dire, si parla di alcuni argomenti utilizzando le parole più chiare e meno fraintendibili rispetto a ciò di cui si vuol parlare, ecco. Per cui è un linguaggio osceno in teoria, ma poi in pratica diventa un linguaggio necessario. Per poter affrontare.
Sì, però voglio dire, i due personaggi fanno l'amore, per non dire il sesso, in maniera poco dolce, insomma, in questo senso. È un qualcosa di più carnale, no?
Ma più che dolce, più carnale, anche in maniera abbastanza inesperta, in maniera frettolosa, ma anche in una maniera legata alle circostanze, legata al fatto che hanno tutte e due, una a 18 anni, l'altra ne ha 20, legata al fatto che si trovano in una situazione di un incontro temporaneo, lui è arrivato quella mattina stessa e la sera stessa deve ripartire, come dire, ci sono tutta una serie di circostanze che connotano questo loro incontro fisico, sessuale, nei termini di un incontro fugace, frettoloso, ma che spesso nella vita, come tu dicevi prima, possono anche essere incontri molto passionali,
molto
soddisfacenti.
Può succedere, per esempio, io mi ricordo un film, per esempio, una relazione intima. Mi ricordo un film francese in cui si raccontava di questo incontro fugace che poi diventa una costante nel rapporto tra i due, no? Vedersi spesso.
Esatto. Beh, i nostri due personaggi, poi questo nello spettacolo, insomma, lo spettacolo è uno spettacolo, è il testo che lascia, come dire, che parla molto chiaramente di tante questioni, ma lascia anche un margine di interpretazione rispetto a quello che è il vissuto proprio di ogni persona, nel senso che dopo le recite fatte fino adesso, le reazioni, le interpretazioni, i significati che sono stati dati a determinati passaggi sono vari, non c'è un'unica voce, e questa è una cosa che secondo me è vincente ed estremamente bella.
Si può dire che è un finale aperto, diciamo, no?
Ma non è solo il finale aperto, è un po' tutto lo spettacolo aperto, sai, qui si parla di argomenti in questo spettacolo di cui spesso si fa fatica a parlare, qui si parla in una maniera tale per cui all'inizio forse uno potrebbe anche decidere di alzarsi e andare via. Però poi succede qualcosa per cui da quella prima sensazione, e in realtà no, non te ne vai, resti.
Mi ha incuriosito,
perché...
guarda, mi ha incuriosito talmente tanto che verrò a vederlo, perché a questo punto...
Beh, lo spero e mi farebbe molto piacere, però resti perché ti accorgi quasi subito che parla anche di te, che in quel discorso lì c'è qualcosa della tua vita. Magari pezzi, frammenti, attimi, immagini, parole, momenti, però qualcosa ci trovi.
Senti, Pier Giorgio, quando ti vediamo alla regia? Perché so che tu sei un po' contrario alla regia.
No, io non è che sono contrario alla regia, io penso che un regista si debba mettere a fare il regista al momento in cui ha trovato una storia, qualcosa di cui è convinto. A me la regia è qualcosa che come dire, mai dire mai nella vita, però al tempo stesso adesso devo finire un percorso d'attore che non ritengo ancora minimamente arrivato alla sua conclusione, e nel frattempo poi si valutano tante altre possibilità, ci si guarda intorno, si pensa e si riflette. Certamente è ovvio che, come dire, che spesso guardando intorno e guardando chi il cinema italiano produce e chi manda a fare la regia, mi domando perché il regista non lo debba fare anche io.
Ecco, vabbè, l'hai detto tu,
però proprio perché non è questa la motivazione che mi spinge a farlo, continuo poi a convincermi che per ora non è... sai, sono quelle cose
che non è il momento adatto, ecco, magari preferisci fare un percorso che ancora non hai finito attraverso l'interpretazione, certo, questo senza dubbio,
attraverso l'interpretazione, la regia. Poi ti ripeto, mai dire mai, magari poi improvvisamente accadono delle cose, ci sono delle, come dire, delle coincidenze che poi uno può arrivare anche a quello, però non so come dire, nel mio caso non c'è una forzatura dei tempi, dei modi.
Senti,
se avverrà che nella vita farò il regista, avverrà nella maniera più fluida e naturale possibile. Ecco.
Senti, ti abbiamo visto in tanti film diretto da tuo padre, ecco, ma adesso cosa stai preparando a livello cinematografico?
A livello cinematografico adesso mi sto dedicando a un progetto molto ambizioso e molto complicato, diretto da un regista trentino che si chiama Francesco Dal Bosco e che parla di una figura storica controversa ed estremamente affascinante che è Galeazzo Ciano. Ho appena finito di girare un cortometraggio di un giovane ragazzo che viene fuori dalla scuola di Bobbio che portiamo avanti con me, io e Marco, ormai da tanti anni.
Quindi luglio e agosto sei sempre lì tu al Fatto
Festival,
vero?
Sì, o luglio e agosto solitamente, sì, tutte e due diventano. Però insomma, diciamo che in quel periodo siamo lì per portare avanti i festival, corsi di formazione e tutta un'altra serie di iniziative legate al cinema, e quindi ho appena finito di girare questo cortometraggio. Poi sai, la vita dell'attore è fatta anche
Ma il tuo sogno è sempre quello di farti dirigere da Matteo Garrone, da Paolo Sorrentino?
No, il mio
perché
sogno
l'ho letto
è...
in un'intervista che ti piacerebbe molto lavorare con loro.
Ma mi piacerebbe lavorare con loro nei termini in cui penso che sia un desiderio di qualsiasi attore, no? Nel senso, non trovo un attore italiano con un passaporto italiano che non desideri fare un film con Sorrentino o con Garrone. Mi sembra un attore falso, un attore ipocrita, un attore che mente, un attore che sta mentendo palesemente. Io ho avuto la fortuna di fare tanti film con Marco Bellocchio, cioè con mio padre, e questo mi ha dato tante possibilità di conoscere, di approfondire e di confrontarmi con cinema.
Hai iniziato quando eri piccolissimo, peraltro, a 5 anni, insomma, iniziato, no?
Beh, io ho cominciato sì, quando avevo 5 anni. In un film che si chiamava Vacanze in Valtrebbia, e poi da lì ho continuato con alterne fortune e alterno impegno, diciamo, però recitare è stata l'unica vera costante di tutta la mia vita.
Bene, allora ricordiamo però Autobiografia Erotica, da questa
Autobiografia Erotica, sì, al teatro Off da oggi fino al 27 di maggio, tutte le sere alle 21, la domenica pomeridiana, io, Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera, in uno spettacolo scritto da Domenico Starnone, diretto da Andrea De Rosa e prodotto da Silvio Orlando e Maria Laura Rondanini.
Grazie per Giorgio, grazie per essere
grazie
stato qui con noi. Grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao,
a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Si è scontato l'offerta di video perché qui ci sono più l'idol che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai.
La gente che conta quest'anno va amico, non sa fare gli IP fumando l'origano. Sarà l'allergia che ha giocato d'anticipo. Per questi occhi rossi non c'è antistaminico. E poi Donald Trump si allena con il risico. Se non è pentagono lo trovi al poligono. E tu ti senti spaventata come minimo, come quando fa sopprensi di chiedere il curriculum. Per in realtà la bandiera, gli azzurri sono in ritiro a Formentera. No, tratto da una sfiga vera, è solo la altra storia
italiana. L'estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sa e si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando, con l'acqua alla gola ti racconteremo una storia italiana. Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora e anche se piove la musica suona.
Abbiamo perso, ma ci credevo, come ai mondiali, alle elezioni. Prova costume per smaltire peso, qui ci nutriamo solo di illusioni. E boom, aspetteremo il missile di Kim Jong-un, tenendoci informati tramite fake news. I balli sulle spiagge, tenendoci in forma, facendo maratone di serie TV. La moda in Italia, i libri di cucina e di tanga, una cultura culinaria. Triangolo e Bermuda sono la nuova repubblica, facciamo la ceretta per l'opinione pubblica. Toccheremo il cielo e taggeremo il fondo, venuti male come le foto sul passaporto. Più che fuori dall'Europa, siamo fuori dal mondo, e se sei buona c'è lo sconto.
Italiana, l'estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sa e si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando, con l'acqua alla gola ti racconteremo una storia italiana. Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora e anche se piove la musica suona. È tutto un
picchiano al vento, come fuori dal tempo. Tutto è cambiato, ma certe cose rimangono identiche. Quindi tu falla semplice e raccontami una storia nuova. E anche se piove la musica suona. E anche se piove la musica suona. Italiana, l'estate che cerchi non è lontana. La gente per nulla lo sa e si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando, con l'acqua alla gola ti racconteremo una storia italiana.
Allora, eccoci di nuovo in linea. Mi deve dare ancora no? Dovremmo avere tra un po' Michele La Ginestra, la Chiappa Cultura, Filippo Crescimano. Tu conosci la Chiappa Cultura?
Certo,
acchiappa la cultura.
Acchiappa solo la cultura,
come?
Però.
No, no. Prego, venire certe cose.
Comunque lo salutiamo, tra poco sarà qui in diretta con noi. Vabbè. Abbiamo avuto
cos'è che
il piacere
che ti
di
piace
qua.
Molto di Filippo Crescimano?
Ma è la sua cultura.
Vabbè,
Paola, ma no, cosa? Cioè, alla fine potrebbe essere mio padre, quindi insomma.
Sì, infatti.
È un bell'uomo, per carità, però.
Oddio, se sa che hai detto che è un bell'uomo, adesso si scombina tutto. Cambia proprio domanda, Michele La Ginestra, non capisce più niente.
Addirittura.
Vai.
Comunque,
no, veramente, dai.
Dovremmo avere anche cosa? Veramente, dai, cosa mi piace? La cultura.
Ma lo so, ho capito che ti piace la cultura. Parliamo. Allora, abbiamo in diretta tutte e due, in un colpo solo, Filippo Crescimano, il nostro Chiappa Cultura, e Michele La Ginestra. Buon pomeriggio ad entrambi.
Buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao Michele.
Ciao.
Allora, vi saluta anche Arianna Caramanti, che ha fatto dei complimenti a Filippo Crescimano.
Ma sì, ma anche a Michele La Ginestra, professionalità, perché Michele ho avuto il piacere di seguirlo al Teatro 7 varie volte, insomma, ci siamo anche conosciuti dietro le quinte, quindi insomma mi fa un enorme piacere.
Non svelare troppo.
Anche con mia mamma, insomma, eravamo un gruppo di persone.
Vabbè, adesso non cominciare a dire con mia mamma, vabbè. Tu ci sei andata da sola, dai.
No,
lo sapevo,
non è vero,
vai,
giuro.
Vabbè, dai.
Andiamo avanti.
Allora, andiamo avanti.
Ciao.
Vai.
Sì, andiamo avanti, che intanto ringraziamo Michele La Ginestra. Prima cosa, è uno dei miei preferiti, quindi io lo dico in modo, mi espongo, perché è una persona che mi piace, un attore che mi piacciono di più, persone più simpatiche, solari e gentili. Punto. Detto questo, Michele La Ginestra è. Prego, il caffè è pagato, Michele. Fino al 20 maggio Michele La Ginestra sarà al Teatro Sistina con lo spettacolo E cosa buona e giusta. È uno spettacolo, Michele, cos'è? Un seguito un pochino dell'altro spettacolo che hai fatto sempre al Sistina, oppure non c'entra nulla? È tutta un'altra cosa questo.
È tutta un'altra cosa. L'unica cosa che gli accomuna è che io finisco lo spettacolo con un monologo del prete, che ormai è diventato un cult.
Don Michele.
Don Michele. Però scusami, Michele, tu l'avevi iniziato questo personaggio a Colorado, vero?
No, io ho iniziato a teatro 10 anni fa.
Però poi l'ha portato a Colorado dopo, che è diventato importante.
C'è un personaggio importante, interessante, un po' diverso dal solito, l'ho portato a Colorado, però è un personaggio teatrale che ha fatto tanti di quegli spettacoli che Dio solo lo sa.
Al suo attivo quanti spettacoli, Don Michele?
Beh, Don Michele almeno ce n'ha 4, però sempre con diciamo partecipazioni straordinarie, perché io non faccio lo spettacolo su Don Michele. Mi piace chiudere questa cavalcata di parole facendo parlare anche Don Michele, perché è un dispensatore, io dico di verità, nel senso che affronta delle tematiche anche importanti in modo divertente, in modo intelligente. In questo spettacolo qua fa un elogio della bellezza, la bellezza che ci circonda e della quale non ci accorgiamo, e trova tanti escamotaggi per far sì che insomma chi ascolti possa essere stimolato a cercare questa bellezza e a donare la bellezza agli altri, perché siamo veramente noi pieni di ricchezza interiore e non, che forse vale la pena regalare agli altri, non tenercela gelosamente per noi.
Sì.
Tu Michele, in questo spettacolo appunto del Teatro Sistina e Cosa Buona e Giusta, ti confronti diciamo con il gruppo di giovani, che dunque i giovani poi i giovani sarebbero i giovani dell'Accademia del Sistina. Quindi, diciamo, è un confronto sulle problematiche dei giovani sostanzialmente?
Ma è un modo di mettere a disposizione degli altri la tua esperienza, nel senso che io spesso e volentieri sono chiamato a parlare con dei ragazzi, con delle persone che fanno parte di gruppi per parlare della mia esperienza, delle mie scelte di vita e vedere se effettivamente attraverso quella che è stata la tua vita vissuta tu possa essere in qualche modo utile agli altri. Allora ho detto, mettiamo a disposizione questa cosa qua anche a favore di quelli che invece vorrebbero fare magari teatro. E allora abbiamo scoperto questo escamotage che funziona, abbiamo in scena 4 attori che vengono dal laboratorio del Teatro 7, ci stanno invece 27 dell'Accademia del Sistina, più c'ho accanto a me Andrea Perrozzi che mi aiuta sia nelle canzoni che nella parte recitata, e è venuto fuori uno spettacolo corale molto bello, interessante, molto divertente, ma è travolgente. Perché? Perché la forza dei ragazzi, della gioventù sul palco si respira a pieni polmoni e il pubblico in sala si sente partecipe di questa cavalcata di risate, ma anche nei momenti anche un po' di commozione, di riflessione che il teatro dovrebbe stimolare.
Certo. Senti Michele, tu sei diciamo riconoscibile, anche se uno non ti si ricordasse, cosa impossibile, soprattutto perché tu sorridi sempre. Questo fatto della tua, quando appari in televisione, adesso vorrei, chiaramente avrai anche tu, hai anche tu i tuoi momenti, però le tue apparizioni corrispondono sempre con la persona che porta un sorriso a casa degli altri. Da cosa dipende questa cosa qui? Come ti nasce dentro, oppure ti è stata anche un pochettino inculcata da qualcuno? Come nasce questo tuo sorriso stampato? Un momento, sorriso poi si vede vero, non falso.
Soprattutto
tengo
contagioso,
bravissima.
Mi fa piacere mi chiedere questa cosa, anche perché poi è dedicata al sorriso, una buona parte dello spettacolo. Io ho avuto la fortuna di avere un papà che era sorridente, era un professore universitario, ma per quanto fosse austero il ruolo da professore universitario, lui invece era una persona che ti regalava dei sorrisi, ti regalava la fiducia. Allora, dato che ce l'ha regalata fino all'ultimo momento, anche nel momento più difficile della malattia, io ho detto, il compito mio è proprio quello di poter sorridere e far sorridere le persone.
Alt, c'è una domanda in diretta Facebook, la devo fare, scusate, a Michele.
Come no?
Allora, come vive Michele il grandissimo affetto del suo pubblico? Che effetto gli fa essere circondato da tanti ragazzi sul palco?
L'effetto che mi fa essere circondato dai ragazzi del palco è gioioso, nel senso che io devo ringraziare Massimo Piparo che ha spinto a portare questi ragazzi sul palcoscenico. All'inizio era un po' titubante, dico, ma sai, tutta questa gioventù come la gestisci? Invece ho avuto la fortuna di avere Andrea Palotto come regista, che oltre ad essere un bravissimo regista è anche uno dei docenti dell'Accademia del Sistina, perciò li conosceva e li ha saputi trattare nel modo giusto. E poi cioè, tutta questa gioventù ti regala una grinta, una voglia di fare che insomma spero tutti gli attori della cinquantenni possano ricevere nella loro carriera, perché tu ti senti, sì, è vero, un po' un maestro rispetto a loro, però loro inconsciamente e anche inconsapevolmente ti regalano tanta gioia di stare sul palco che tu ti senti quasi in dovere di essere un portatore sano di questo bel mestiere che l'attore, un portatore sano di sorrisi e di serenità.
Ecco, il portatore sano di risate, perché sinceramente serve. Una risata non solo allunga la vita, ma allunga anche il piacere di stare nella vita, di essere nella vita, no?
È vero, sì.
Senti, Michele, certo, vai Michele, vai.
No, dico, la risata ci permette di rompere quel meccanismo di difesa che abbiamo ognuno di noi quando parliamo con gli altri. È difficile ascoltare pienamente. Se uno ci fa ridere, abbassiamo questa difesa, perciò io posso poi parlare di argomenti anche più seri o più importanti, certo. E attraverso il sorriso io ho ottenuto l'attenzione del prossimo. Perciò questo certo. È il meccanismo che secondo me funziona e anni e anni che lo portiamo avanti e riusciamo a dire delle cose bellissime.
Magari tutti gli altri artisti facessero così come fai tu, Michele.
E poi Paola, Michele,
molto
e Ginestra.
Spesso succede che non è così, no? Attraverso...
Certo,
dimmi.
Certo, no, scusami Paola, stavo dicendo, dico, Michele fa un sacco di cose, è uno stacanovista dell'attività professionale, perché fa l'attore, fa il direttore artistico del Teatro 7, fa il, conduce i programmi.
Sta facendo, Michele, tu, un game, sta facendo un game show anche in questo
appunto,
momento.
Appunto, dico,
in
ma tu un po' di spazio tuo personale, quando ce l'hai nella giornata?
No, a parte il fatto che per me è bello poter...
la moglie e i figli, insomma, moglie e figli,
A parte che adesso questa, mi svelo che c'è un mio figlio sul palcoscenico accanto a me, il figlio più grande c'è. E l'altro ancora è giovane, cioè 16 anni, 17 anni, deve studiare. Per adesso, anche perché per fare...
Senti, non fare quello che ha fatto tuo padre a te, che ti ha fatto fare legge, però insomma.
Ma no, studiare nel senso che...
Sì, no,
che quello
io
che è più grande,
era una,
che vuole
no, questa era una mia battuta, dai, non era una cosa per...
Ma no, la legge l'ho scelta io, ma io perché era un qualcosa che potesse essere utile da una parte, anche in qualche modo più vicino alla... all'umanesimo, sì. che cercavo io nello studio, però dico cercavo una materia umanistica e in qualche modo legge un po' rispecchiava, sì, questi chiami.
No, ma io la domanda che ti volevo fare, Michele, non fai troppe cose, questo con la risposta non me l'hai
assolutamente
data.
No, anche perché io gioco al gioco del teatro, bellissimo, leggere dei testi, leggere copioni, scrivere, fare le regie è un modo di essere vivo, e poi non è che io tolga alla mia famiglia, non tolgo nulla
assolutamente,
io, insomma,
perché l'ho visto sempre accompagnato la moglie, io, Michele La Ginessa, in tutte
che la
le
moglie
prime,
lo controlla, capito, lo controlla
prime,
perché
quindi,
lui col sorriso,
no vabbè, a parte questo, però vedo che insomma la famiglia per
giustamente
per,
poi,
per
no?
Michele è alla base di tutto, insomma, sì. Lo ha detto in diverse interviste, no?
Beh, avendo avuto la fortuna di vivere una famiglia in cui c'era il rispetto reciproco dei miei genitori e che ci hanno regalato tanto, mi piacerebbe fare la stessa cosa con i figli, e devo dire che poi insomma è un po' una spinta in più che hai, c'è cioè una famiglia, certo, dietro le spalle, che ti dà la serenità e la gioia di, anche di valutare le cose importanti della vita, perché poi dopo gli stessi volentieri gli artisti valutano la loro soddisfazione attraverso il consenso del pubblico, invece noi dovremmo spostare un po' l'attenzione: sei felice di quello che fai nella vita? Sì, poi che ti facciano l'applauso in 100 o in 5.000 è relativo, nel senso che tu devi essere il primo soddisfatto di quello che stai facendo, e penso che sia una ricerca importantissima da fare.
Poi tu sei molto vicino al sociale, oltretutto sei andato in Mozambico, hai aiutato la gente del Mozambico attraverso un'associazione Onlus, voglio dire, fai tantissime cose che
e questo noi lo amiamo, no Paola?
Sono ammirevoli, devo dire, guarda,
e questo noi amiamo Michele La Ginestra. Michele, ma tu sei a casa in questo momento, scusa la domanda?
No, sono a casa, sono a casa.
Allora, hai
sono
il libretto dei sonetti, che ieri sera io mi ero dimenticato che tu sei uno scrittore di sonetti. Ieri sera ti ho visto ai Soliti Ignoti, ho detto, se Michele è così gentile, in conclusione del, prima di ricordare ancora lo spettacolo che sta facendo a Sistina, ci dice anche un sonetto breve, noi gliele siamo grati, vero Paola?
Certo, tu hai preso subito la palla al balzo, hai visto? Subito, non c'è possibilità di...
Lo faccio lavorare, lo faccio
lavorare. Vai.
Sono contento di recitare un sonetto, soprattutto perché spero stimoli chi ci ascolta, dice, ma questo è veramente uno simpatico, io voglio andare a Sistina a vedere cosa vuole.
Ma non c'è bisogno, certo, dai Michele, che sia stimolato.
Non c'era bisogno, dai, del sonetto per venire a Sistina a vedere Michele La Ginestra. Però una cosa in
allora,
più.
È una cosa in
allora,
più, certo.
Io leggerei questo sonetto, che è forse quello un po' più richiesto, non so perché, non ho mai capito perché piace tanto alla gente. Il titolo è La Patata. E forse per il titolo, non lo so, però sapete che io sono un esperto di cucina, perciò devo parlare di alimenti.
Certo.
La patata piace più degli altri, non so perché. Dicevo un libro che non mi trovo più, che la patata è un tubero, che è, sai come il fusto, quello che cioè regge la pianta, e viene dal Perù. Ora però, se ti metti a ragionare, pensi che la patata, più che un fusto, è quella cosa che al momento giusto ti dà un gran gusto. E te la devi fa come te pare, fritta, sfranta, lessa, cotta sotto la brace o dentro al forno, fatta a purè, più semplice o complessa. Se c'è la ciccia, ce si mette attorno. Quando c'è il pesce, fa la sottomessa. Comanna lei, altro che contorno.
Oh, bellissima, bellissima. veramente bella, veramente
bravo Michele,
bella.
Grande Michele, grande
elogio alla patata,
grazie,
ricordiamo salutando, sì, lo ricordiamo Paola salutandolo,
è cosa buona e giusta,
esatto, al Sistina Michele La Ginestra fino al 20 maggio, andate, grazie. Accorrete al Sistina, ciao Michele, grazie,
grazie Michele, grazie Michele di essere stato con noi,
ciao
a Filippo Crescimello,
ciao a tutti, ciao alla tua ospite, la ringrazio da parte mia,
ciao Filippo,
evviva il teatro,
e
ciao, evviva Paola,
la tua prima volta Arianna,
ma cosa?
Parlami di quando mi hai visto per la prima volta, ti ricordi a stento o rivivi tutto come fosse allora, avevo l'aria stanca, appesa ad una luna storta. Forse ero attento a non perdermi negli occhi, nei tuoi occhi ancora. E ti ricordi il mondo, quanti giri su se stesso. Era lento il tempo, occorreva come un matto, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare in fondo a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo un giorno. Ti ricordi quando mi hai ucciso per la prima volta, mirato al centro, hai colpito un po' per sbaglio, e per sbaglio hai vinto, e tremava il mondo, quanti giri su se stesso, sta scadendo il tempo, o mi rimani ancora accanto, e adesso non c'è niente somigliare in fondo a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo un giorno. Io ricordo quella volta in cui ti ho visto ed eri un'altra. Non ricordi quella volta in cui mi hai tolto pure l'aria. Non ricordo la tua faccia quando hai fatto la mia smorfia. Non ricordo la mia casa, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliarci in fondo. E quello che eravamo adesso non lo siamo, e forse lo saremo un giorno. Cima adesso non ha senso il mondo, se con un gesto hai cancellato tutto, la storia che eravamo, i giorni che ora siamo, e l'assenza che saremo un giorno.
La tua prima volta, quando è stata, Arianna?
Chi se la ricorda più, Paola, sono passati 50 anni.
Cioè, non eri nata praticamente, questa è la realtà, scusami Antonio. Ah, Antonio forse
sì,
annuisce.
Dice troppi ne sono passati.
Annuisce, c'è qualcosa tra qui che bolle in pentola.
Ovviamente
Antonio,
io
dici
sto
qualcosa
scherzando,
di più,
sto
dai.
Scherzando.
Siccome dobbiamo introdurre il grande fratello con la prima volta di Arianna.
No, assolutamente.
Ma secondo te c'è stata una prima volta all'interno della casa?
Sì, assolutamente, più di una
più
prima
di
volta.
Una prima volta. Infatti sì. Angelo sembra che abbia fatto sesso orale con Bayedam, pensa te, esatto, è uscita fuori questa storia.
E si sia baciato anche con Filippo.
Con Filippo, hai visto Filippo Mamma che mia. Sta con Lucia? Ma Filippo lo vedo un po' schifo. Strano. Per esempio oggi mi è capitato di collegarmi con Mediaset e vedevo la diretta live, la diretta, no, del Grande Fratello, e praticamente vedevo Angelo che stava lisciandosi Filippo. Ma quello non perde mai occasione per fare queste cose.
Do coglie coglie, come si dice qua.
Poi Luigi Favoloso è un provocatore nato, andata via Aida, che noi adoriamo, almeno io amo immensamente Aida, e spero che stasera torni per la quinta puntata del Grande Fratello 15, io me lo auspico. Però c'è da dire che Luigi Favoloso è un grande provocatore, perché sì, sta facendo di tutto all'interno.
Sembra che
della
abbia
casa,
addirittura,
no?
Anche minacciato Alberto, dicendogli: guarda,
che
appena esci
ti
da
aspetta
qua
fuori,
i miei amici ti
sì,
aspettano. Sì. Cioè, un po' il tono provocatorio al massimo, sì, sì, veramente insopportabile. È un quattone.
Poi ha provato a baciare Mariana.
Sì, esatto.
E dopo ha detto che lui invece è innamoratissimo di Nina Moric e deve trovare il modo di scusarsi per tutto quello che è successo all'interno della casa.
Ma poi queste ragazze che capito, veramente se lo contendono in maniera così, no?
Ma cos'è eclatante, che piace secondo te?
No, non
Luigi
lo so,
Favoloso,
non lo so.
Cosa
a me non
piacere?
Piace né caratterialmente, che è la prima cosa che comunque noto in un ragazzo, in un uomo, né tantomeno fisicamente, perché è veramente brutto. Però
c'è,
sai,
una faccia strana,
a volte dici,
è vero?
Sì,
no, non lo so.
Vabbè, fosse brutto, però è così
meglio
simpatico.
Tardo, no? Meglio tardo.
Sì, almeno
dai,
è più genuino, più pane a pane, vino al vino, più, come posso dire,
Albertino,
no?
Albertino.
Ma non se ne salva uno, a mio parere, forse un po' l'ex Lucia Bramieri.
No, parliamo di Lucia Bramieri.
Mamma mia,
è
no,
veramente una cosa,
è odiosa, insopportabile.
Perché non è il fatto
è
di
maestrina.
Avere 57 anni, è il fatto che è una maestrina, cioè ogni cosa che fanno gli altri subito.
Poi secondo me queste tipe così sono le peggio, sono le peggiori, perché tu vuoi farla moralista, ma in realtà in vita tua secondo me ne avrai combinate di cotte e di crude.
Mia. Secondo
e
me,
ora...
volete sapere una cosa? Adesso mi querelano, secondo me con Simoncino qualcosa è nato.
Già ai tempi, un po' da quei messaggini scambiati su Facebook.
Sembra un po' strano che di notte uno prende e manda quei messaggi così, dai.
Sì,
così otto, dai.
Non lo so, secondo voi invece, tutti quelli che ci stanno seguendo nella diretta Facebook,
lo vedi,
cosa ne pensate?
Cosa ne pensate? Anzi, Beh, è meglio la Lucia Bramieri o Aida? Il ritorno di Aida.
Esatto, ma chiediamo anche chi è il loro personaggio preferito di questo GF15.
Qual
no?
è?
C'è non lo so. Non lo so, io so
allora,
solo che mia nonna
ditelo in diretta.
Mia nonna sta ascoltando, adora il Grande Fratello, quindi la saluto perché ascolta.
Nonna, ciao, nonna, come si
nonna
chiama?
Gina.
Nonna Gina, ciao nonna.
ciao nonna Gina.
Un applauso.
Anche la regia.
Nonna, qual è il tuo personaggio preferito? Nonna di Elena Garamanti.
Faccelo sapere, però intanto ci scrivono che, vabbè, Aida, insomma, toda la vida, fa anche rima.
Allora, qui ci stanno dicendo che nella casa del GF15 predicano bene e razzolano male. Ma senza dubbio, ragazzi. Poi io posso dire una cosa, io non sopporto pure Lucia.
No,
non Lucia Bramiera,
l'altra
Lucia
è
tremenda,
ma un proprio grezza,
ma poi
sciatta,
sempre sciatta, la mattina si sveglia tutta così ciondolante.
Ma secondo me non si lava neanche, non lo so, mi dà l'idea di una
sporca. Però nel compenso Mariana negli ultimi tempi si è molto, come posso dire,
Mariana?
Tirata su, sì, hai visto com'è più,
sì,
perché
fa proprio
adesso
la gatta
è contesa
morta.
Tra Alberto e lui. Ma in realtà Mariana non ha ancora capito che è una sfida tra loro due, non gli interessa Mariana.
Esatto.
Tu che pensi?
No, pure secondo me sì.
È una sfida.
Sono totalmente
proprio,
disinteressati,
dai.
E Mariana, vabbè, prende la palla al balzo per dimostrare a tutti quanto sia narcisista e egocentrica, perché questo è quello che è in
c'è
fondo.
C'è un personaggio che ti piace all'interno della casa?
Ma
non
sinceramente no,
adesso,
guarda,
vai.
Sinceramente assolutamente no, anzi cerco anche di evitare di vederlo. E nessuno si salva, cioè il Ken internazionale, ma ne vogliamo parlare?
Oddio, che si è tolto anche le mutande sotto la doccia e poi hanno bloccato la diretta.
Mamma
ma chi
mia.
Lo vuol vedere quel coso lì? Con questo non ho detto tutto.
Ah,
vai.
Beh. Va bene.
Comunque. Nonna Gina ringrazia di cuore, vedi?
Ecco, vai. Però non ci ha detto qual è il suo personaggio preferito.
Qui dicono
casa.
Che Luigi Favoloso è un Latin lover. Sì, ma è un Latin lover Luigi Morosini, è un Latin lover da strapazzo, diciamolo. Proprio.
L'altra che non si salva è stata Patrizia Bonelli. Bonetto. Mamma mia, come è stata odiosa l'altra volta. Vabbè che io Mariana pure non la sopporto. Però continuavo a dirle...
tra tanti concorrenti, quello forse meno nocivo è proprio Danilo.
Esatto, sì,
Danilo,
sì, sì, sì.
Io comincio a piacermi Danilo, perché Danilo è quello più genuino.
Sì, insomma, anche lui.
Anche lui?
Io lo vedo un po' maligno, un po' di quelli che insomma a cui piace fare gli inciuci.
Ecco, a nonna Gina piace
Matteo.
Un bel ragazzo.
Sì.
E poi soprattutto è il classico ragazzo della porta accanto, quello
però
molto carino.
Tonto, posso dirlo?
Molto tonto.
Secondo me è un po' tonto, cioè a me non piacerebbe.
Perché Paola l'ha lasciato? Un motivo ci sarà?
Chissà perché.
Scusami.
Ma secondo te, cara Paola, a proposito di Paole, Matteo è ancora preso da Paola di Benedetto o... dici che è orientato
verso Alessia?
Ma guarda,
io aspetto che esca dalla casa, secondo me ci ricade subito.
Sicuro?
Facciamo le maligne del caso.
Sì, ma secondo me Paola di Benedetto però non se lo riprende più, lo sai?
No, dici?
Secondo me no.
Ma non lo so, sì, perché è un po' tontolone, bellissimo, è un bellissimo ragazzo.
Sì,
è
ma
il più
bello,
bello
non balla.
Non balla,
su, non balla.
Però stasera vedremo come condurrà Barbara D'Urso, che poi è autrice anche del programma. Ultimamente sono successe tante cose, tutte le pubblicità si sono ritirate.
Esatto.
I Kodakons chiedono la chiusura del programma, cioè perché ci sono troppe cose brutte, troppi linguaggi molto espliciti ma molto turpiloquiali, e chi più ne ha ne metta.
La caduta più
giusto?
Bassa comunque rimane sempre quella di Baie Dame contro Aida, cioè quella è stata veramente una scena che non ci credevo, ero
allora,
spiazzata.
Qui Rita Santini dice Paola se lo riprenderebbe, e anche Nina Moric.
Ah, Nina Moric si riprenderebbe.
Ma dai,
lui,
Luigi Favoloso, no. Il Fabulous.
Ma come si fa?
Il Fabulous.
Ma per carità, no, no.
Ma
no.
Noi voltiamo pagina adesso.
Ah, meno male.
Smettiamo
di
teatro.
Parlare di trash e parliamo di cose serie.
Parliamo di teatro, parliamo di Valium, che è in scena al teatro Cometa Off. Abbiamo Alessandro Sena che è il regista. Buon pomeriggio, Alessandro.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di L Radio, come stai?
Benissimo, ho qui vicino a me Arianna Caramanti, che è un'altra collega, giornalista, e tu?
Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Tu sei interessato a Valium?
Sì, certo.
Ecco, appunto. Anche una commedia antistress, scusami.
Oh, e ci vuole.
Una commedia antistress.
Relax.
Cos'è questo antistress? Il Valium dà effetti non collaterali in questo caso?
Allora, nel nostro caso diciamo che abbiamo coniato il termine antistress perché poi proporre uno spettacolo, una commedia nella quale si sorride e anche si ride, ma c'è anche un accenno, diciamo un momento di riflessione, è comunque antistress. Ormai c'è. Passiamo tutti noi le giornate impegnati nel lavoro, stressati perché vive nelle grandi città, e ci siamo detti, mi sono detto, perché non proporre uno spettacolo che assurge un po' alla commedia, diciamo che fa riflettere ma comunque molto leggera, no? Che racconta poi questo gruppo di attori che si ritrovano a dover provare uno spettacolo che debutterà da lì a breve, e inaspettatamente i protagonisti di questa commedia ne succedono veramente di tutti i colori, quindi una commedia che ha un ritmo molto dinamico, che racconta anche, se volete, la vita di ognuno di noi, e quindi antistress perché per un'ora e mezza il pubblico sorride, riflette, ride, ci sono delle scene, gli attori sono straordinari, ho veramente l'onore e la fortuna di guidare
degli attori. Tutti, dai, Nicolò Albanese, Stefano Antonucci, Giorgio Carosi, Marina Galistian, Graffaele Lapegna, Glada Lo Russo, Vittoria Rossi, Francesca Romano Scartozzi e Francesco Sgro, giusto?
C'è stata una sostituzione, non c'è più Francesca Romana Scartozzi, ma c'è Valeria Romanelli, aiuto regia Simonetta Di Coste, e sono persone con le quali io ogni tanto lavoro, artisti straordinari, persone veramente capaci, e con loro è stato veramente anche molto bello montare la commedia. Noi venivamo da un'esperienza con Play Hamlet, alcuni di loro hanno lavorato con me in uno spettacolo che è andato benissimo della scorsa stagione, dedicato ad Amleto. Avevamo voglia di fare qualcosa di leggermente diverso, diciamo più leggero, certo. E Valium è un po' il risultato che stasera, fra l'altro, debutterà al Cometa Off fino a domenica prossima, e speriamo che piaccia, perché sai, finché non c'è il debutto tu hai delle aspettative, certo. Poi il pubblico che la sera ti dice se è andata bene.
Senti, io mi permetto di dire una cosa, perché prima parlavamo del Grande Fratello, dell'effetto dei reality che hanno sul pubblico, ma anche l'effetto trash in questo caso. Tu hai fatto uno spettacolo tempo fa che è proprio reality,
sì,
che parlava di un gruppo di ragazzi che si sottopongono a delle prove anche estenuanti per riuscire, sì, a, diciamo, ad arrivare a questo talent, no?
Sì.
Quindi cosa ne pensi, ecco, dei reality? Voglio farti una domanda riguardo a questa cosa.
Sicuramente è qualcosa che ormai fa parte della nostra società. Poi ci sono diversi tipi di reality,
certo.
C'è il Grande Fratello che tu hai citato, ci sono i talent. Sicuramente sono d'accordo con te, in questo momento storico le persone hanno veramente voglia di mettersi in mostra, e questo lo fanno con Instagram, lo fanno con Facebook. Siamo diventati in una vetrina dipendente. Il problema, secondo me, sai qual è? Hai voglia di metterti in mostra, ma che cosa sai fare veramente?
Bravo, sì,
se vuoi parlare di arte,
veramente,
nel senso, perché
esatto.
ormai questa modalità social, ma anche la televisione con i reality lo è diventato, no? Questa esposizione perenne, laddove anni fa sappiamo che era molto difficile arrivare in televisione, era molto difficile apparire, oggi che questa democrazia del web ce lo permette, tutti noi abbiamo la possibilità di apparire, ma poi da lì, dall'apparire a fare, essere capaci realmente di fare qualche cosa, dal mio punto di vista ce ne passa.
Si diventa famosi subito, ma si perde subito questo,
sì,
successo.
Assolutamente, è vero.
Attraverso questa visibilità, no?
Sì, sì. Sono questi fuochi di paglia che improvvisamente, se fai quattro passaggi televisivi, assurgi alle copertine di non so quale giornate, ma hai ragione, con la stessa velocità come sali, con la stessa velocità scendi, se non hai realmente qualcosa da dire. Poi ci sono anche dei casi un po' più rari dove quello può essere una vetrina che ti permette, come dire, una chiave che ti permette di entrare nella stanza, e se hai qualcosa da dire ci rimani nella stanza, ma altrimenti nella stessa velocità in cui entri esci, perché è così, insomma. Poi il meccanismo televisivo ti mangia, ti stritola,
sì.
Il teatro forse è un po' diverso.
Beh,
perché
tu
fai
però
molto più
sei
fatica.
Pratico anche della televisione, perché hai fatto anche di altre diverse cose, peraltro hai esordito con Palombella Rossa al cinema.
Beh,
con
sì, un
Nanni,
po' di anni fa,
Nanni
con
Moretti.
Il grande maestro,
esatto.
Nanni Moretti, sì, era il 90. Ma io ho scelto poi di fare teatro perché sono due linguaggi molto diversi. Nel senso, a me è capitato di lavorare anche in fiction molto importanti, produzioni di Mediaset piuttosto che Rai 1, e devo dire che il linguaggio televisivo / cinematografico, seppur oggi molto raffinato, è notevolmente diverso dall'emozione di andare in scena ogni sera davanti a un pubblico che non è mai lo stesso pubblico, e ogni
tu non
sera...
fai mai la stessa cosa, perché c'è sempre un ricreare, no?
No, ma lo dicevo ieri sera con gli attori, sì. Nel senso, noi, dicevo loro, eravamo in prova generale, dicevo, noi stiamo facendo qualcosa che in effetti stanno facendo tante altre persone che in altre parti del mondo stanno facendo una prova generale per poter debuttare, quindi non stiamo facendo qualcosa di unico, nel senso, tante compagnie teatrali a Roma, in Italia, a Sydney, in questo momento stanno provando per debuttare il giorno dopo, ma al contempo è comunque un avvenimento unico, perché l'energia, il testo, quello che si sta creando in questo momento non può crearsi altrove,
certo.
E non potrà mai crearsi altrove, perché il teatro è proprio questo, è rendere unico il momento, mentre un film tu lo giri, lo monti, lo guarderai tante volte, è sempre quello. La magia del teatro, dove ogni sera il pubblico è diverso, ti dona un'energia diversa e tu come attore gliela restituisci, è qualcosa che veramente è unico sera dopo sera e lo rende chiaramente magico.
Ci hai convinto e veniamo a vederti con tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Assolutamente sì.
Valium, una commedia antistress. Vuoi fare una domanda tu, Arianna?
Sì, no, ma è tutto chiaro, poi sicuramente verremo. Molto interessante la parte in cui parlavi dei reality, ecco, non so se hai avuto modo di seguire magari il Grande Fratello 15, cosa ne pensi dell'ultima edizione, perché veramente
ultimamente no, perché seguo chiaramente leggendo al mattino i giornali e la stampa, sai cos'è, io forse sbaglio, ma non tendo completamente a fidarmi di quello che succede in televisione quindi
direi.
C'è sempre una parte di
hai
copione,
detto una cosa giustissima,
e c'è sempre una parte, e allora è un modo per parlarne, cioè il fatto che noi ne stiamo parlando.
Mi viene da sorridere perché poi in realtà tutto il GF15 è pilotato praticamente,
certo.
Cioè è proprio è un copione già scritto, insomma.
Sì,
la televisione è anche questo.
Però
è
insomma
anche questo.
Il passo indietro degli sponsor che si sono tolti
è un segnale.
È un segnale molto importante. Sì.
È un segnale che ha avuto anche fra l'altro Maria De Filippi con Amici, dove le prime puntate leggevo, cioè, erano inondate di polemiche fra questa commissione esterna e quant'altro. Lì l'intelligenza anche di una persona come Maria De Filippi ha capito che quel mood non poteva andare,
esatto.
Quindi in sottrazione ha fatto un passo indietro, e lì la televisione è anche questo, è capire quanti ascoltatori avere in più, come averli, nel momento in cui ti rendi conto che forse quella non è la via giusta, allora se hai la possibilità ne trovi un'altra, e quindi l'importante poi che se ne parli,
ecco,
no?
Io adesso non vorrei fare la, diciamo, sparare dei giudizi su Barbara D'Urso, però Barbara D'Urso è l'autrice anche del GF15, quindi in questo caso magari un piccolo passo indietro dovrebbe farlo anche lei,
appunto, come ha fatto Maria
tutto
De Filippi,
qui, come ha fatto Maria De Filippi,
sì, scoprire che, vari movimenti,
insomma, uno deve avere il polso della situazione, se no
assolutamente. Poi non, credimi, non ho visto una puntata né di uno né dell'altro, perché noi siamo a 2 mesi che siamo in clausura, provando tutte le sere, chiaramente hai la testa piena di tanto altro, chiaramente.
Allora, di tanto, diciamolo proprio, di tanto Valium, la commedia di carina, questa adesso mi abbia una commedia antistress al Teatro Cometa Off fino al 20 maggio. Cosa vuoi aggiungere, Alessandro?
Nulla, grazie, avete detto tutto. Se avete voglia, è una commedia adatta fra l'altro per tutto il tipo di pubblico, insomma, da grandi a piccini. È una commedia che di 1:30, di 1:40, godibilissima, citata, interpretata, come dicevi tu prima, da attori straordinari, che di sorridere, ma al contempo ci lascia anche un piccolo spazio sulla riflessione e sul compromesso, che è un po' il tema di tutto lo spettacolo, su quanti compromessi facciamo durante il giorno senza sapere che li stiamo scegliendo o accettando.
Certo.
E quindi vi aspettiamo tutte le sere alle ore 21, domenica 20 maggio alle ore 19.
Io ti vengo a trovare, Alessandro.
Con grande piacere. Ti aspettiamo, vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie.
Grazie, Alessandro Sena.
Ci vediamo a
teatro.
Ciao.
Valium, una commedia antistress. Grazie. Allora, Alessandro, è simpatico, molto simpatico.
Sì, molto alla mano.
Hai visto, oggi abbiamo parlato solo di reality a questo punto.
È vero, sì, una puntata.
Ma parliamo della riabilitazione di Silvio Berlusconi alla politica?
Ma vogliamo proprio parlarne.
Perché è simpatica
questa
cosa.
Sì, una persona così incensurata.
Ma io ti faccio una domanda. Secondo te era tutto scritto? Mi sembra un po' strana questa cosa. Tu
ma riguardo Silvio Berlusconi?
No, nel senso che si sono messi che Silvio Berlusconi ha ceduto il posto, appunto, ha detto mi faccio da parte, e Salvini lo ha mandato a trattare insieme al Movimento 5 Stelle, e dopo neanche 2 giorni arriva la riabilitazione di Silvio Berlusconi.
Ma sì, ma certo che era tutto preparato, è logico.
Tutto
no?
Preparato,
ma
infatti.
Sì,
tutto,
anche
tutto
perché...
come copione, insomma.
Ma diciamo che lui dirige un po' tutto, e guarda caso ora esce fuori la ricandidatura, insomma, che si può ricandidare,
allora,
così senza.
Qui ci stanno dicendo dalla diretta Facebook Riccardo Della Vega: se questa sera non rientra Ida faccio un casino, ma per qua? Perché?
Perché piace così tanto
ma
a Ida?
Come mai?
Io non riesco
ai
a
social piace tanto a Ida, ma è stata fatta fuori. Io questo che non capisco.
Ma perché forse il televoto è stato pilotato, forse magari, come si chiama, prezioso, amoroso, come si chiama lui che non mi ricordo
favoloso.
Mai? Favoloso.
Fabulous.
The Fabulous. Magari ha comprato, chi per lui ha comprato.
Call center, il call center.
Sì, però io non riesco veramente a capire perché Ida,
tanto
per carità,
tutti,
mi ha fatto
tutti
anche
i telefonini,
pena, no?
Dentro la casa.
Esatto,
no? Tu
perché striscia la notizia e li
ho visto Luigi che si tirava fuori il telefonino così, in diretta.
Ecco.
Cioè si vede proprio, è una cosa assurda.
Sì, 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 lo fanno proprio senza ritegno, mentre nelle scorse edizioni magari ci stavano anche più attenti.
Ma io quello che
o lo tiravano
quello
fuori
dico, ma
magari
come mai
notte.
Barbara non controlla, Barbara Turco.
Ma sì che controlla, ma sì che Barbara sa tutto, solo che devia lei, no? Non ne parla mai, perché non può. Ovviamente tutti sanno tutto, nessuno fa nulla e speriamo che il Codacons, che l'appello del Codacons sia accolto favorevolmente.
Intanto a Domenica Live quasi quasi fuoriusciva una tetta di Aida.
Di Aida.
È vero?
Esatto.
È vero.
Oltre,
grande scollatura. Che...
Oltre la penna che, guarda caso, portava in mano anche sua mamma, ospite anche lei,
esatto,
del salottino di Barbara D'Urso, Radical Chic, e si è capito che finalmente è uno sponsor, ma insomma non ci voleva Striscia
ci
la notizia per capirlo.
Una pratica vecchia che ha confermato anche delle more Striscia. Sì, certo.
Ma
certo,
sì, infatti.
Certo.
A te, Paola Aspri, perché piace tanto Ida?
Ma perché io mi identifico un po' lei, sarei una bipolare nella casa del Grande Fratello.
Forse perché tu lo sei un po' nella vita oppure
magari
in quella circostanza?
Forse lo sono anche un po' nella vita, perché anch'io come Ida sarei una che in casa creerei scompiglio, insomma, perché posso essere molto simpatica,
così,
ma posso essere anche molto antipatica. Certo,
io vorrei vederti dentro la casa del GF.
Vieni con me!
No, io non gliela farei mai.
Andiamo insieme!
Io mi vergogno, Paola, ma no... Cioè, non sarei un personaggio.
Sicuramente non sarei Lucia Bramieri. Questo non mi piacerebbe essere come Lucia Bramieri, lo dico. Preferisco essere come Ida.
Sì, saresti un po' come Ida, un pochino meno esuberante.
Forse sì, ogni tanto mi metterei un po' in disparte.
Anche lei
farei
si metteva in disparte,
una
scriveva, no? Ti ricordi? Scriveva pagine
però
intere.
Però bisogna essere anche un po' doppio giochisti all'interno della casa del Grande Fratello.
Come ha fatto Mariana. Mariana si è dimostrata una grande doppio giochista, no? Con Patrizia.
E Simone Coccia, che ne pensi?
Ma penso che sia veramente un personaggio insignificante, e una persona che non sa mettere insieme due parole in italiano, e lo trovo anche lui molto sotto questa corazzata, finto buono, molto malvagio, un po' insidioso.
Un po'
so.
Insidioso.
Sì, un po' così, un po' insidioso. Tutti antipatici, tutti doppio giochisti, non lo so, non mi piace, non sta tirando fuori il meglio della società odierna italiana, questo GF. Preferivo di gran lunga il GF VIP.
Beh, GF VIP con Ilary Blasi sicuramente
sì,
era.
Sì, ma poi c'era Cecilia Rodriguez,
bello,
io l'adoro.
Ma
sì, io sarei più tipo lei.
Io non capisco, non capisco perché GF, scusami, sì, hanno fatto questo GF dal momento che GF VIP funzionava alla perfezione. Io non riesco
infatti
a capirlo.
Anche
questa,
perché questo è mezzo VIP, no? Fondamentalmente sono tutti mezzi
NIP,
conosciuti.
NIP, doveva essere NIP, ma non è stato niente NIP, quindi
no,
a questo
no,
punto.
No, non mi piace, poi sono comunque gente comune, mischiata, gente che comunque ha frequentato a malapena il salotto di Barbara D'Urso.
Sì,
cioè non
va
si
bene,
capisce,
che poi
veramente
ricomincia
una cozzaglia,
sì,
di gentaccia.
Tremendo, tremendo, sì, tremendo. Sì. Basta, trash. Ma noi stasera saremo di fronte al Grande Fratello VIP, senti, Grande Fratello, a vedere la quinta puntata. Cosa succederà? Soprattutto voglio vedere l'opinionista Cristiano Malgioglio come tuonerà contro l'uscita dei vari sponsor,
che poi
già
anche lì
detto,
si è
insomma
capito che era tutto pilotato, no?
Sì,
perché hai visto da Striscia la notizia, è uscito fuori che ascoltava ogni minima parola di questo Tommaso.
Ma lo sai che ha detto che lui stasera si porterà l'acqua e vianda al momento che non ha più l'acqua quella dello sponsor.
No,
è una cosa allucinante,
no,
questa,
vabbè,
vai.
Comunque no, non si
vabbè,
può, non si può, Paola, non devi
non
dargli l'audience,
niente, non dobbiamo
no
dargli l'audience, basta,
no. Fai qualcosa di meglio, no? Non ce l'hai qualcosa di meglio?
Beh,
quello
qualcosa
che mi
di
dicevi
meglio
prima della diretta, mi hai detto che
cosa
fai un tipo di ginnastica, no?
sotto le lenzuola. Vabbè, quando proprio non hai niente da fare, cosa c'è di meglio?
Appunto, ma... meglio quello del GF.
La tua prima volta, vero?
No.
Vabbè, concludiamo questa puntata di Spettacolando. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Avrò in studio con me Milena Miconi. Già lo annuncio e
la regia è contenta,
annuisce Antonio Romano in regia e io saluto Arianna Caramanti. Ci vediamo giovedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30. ciao Arianna,
ciao.
La prima volta di Arianna.
Ma no,
ciao.
basta.
Moving on.